il giornalista e scrittore Luca Pisapia. Luca, benvenuto.
Ciao Luca.
Buongiorno Luca.
Buongiorno ragazzi, grazie mille, buongiorno agli ascoltatori e agli ascoltatori.
Non so se ti dobbiamo ringraziare o maledirti per averci messo nero su bianco un qualcosa che è un sospetto che ci portiamo nel cervelletto, che è il titolo del tuo libro.
Allora, secondo me mi dovete ringraziare, nel senso che quello che ho provato a raccontare nel libro, pur arrivando al paradosso che fare gol non serve a niente, raccontando di come oramai tutte le squadre siano in mano a dei fondi di investimento, a delle società di gestione patrimoniale che spesso sono anche proprietarie di più squadre, di diversi giocatori, che spesso hanno anche fatto investimento nelle piattaforme, nelle società di intermediazione dei diritti televisivi, e quindi in pratica c'è una specie di monopolio che controlla il calcio. Quando noi guardiamo delle partite di Champions League, in realtà stiamo guardando delle squadre che giocano tutte per lo stesso proprietario. Però ho cercato di farlo restituendo a ogni passo e ogni passaggio quella che appunto è la passione per il pallone, la gioia di guardare le partite e il tifo. Quindi cerco di raccontare come il pallone debba continuamente essere seguito, vada ancora adesso amato, nonostante si sia trasformato in un prodotto finanziario.
Però, ecco, la trasformazione in prodotto finanziario, tra un attimo ti ci faccio la domanda specifica, però una cosa che mi piace molto del tuo libro e che mi fa piacere condividere con chi ci sta seguendo è il fatto che sono tanti luoghi comuni che vengono sfatati, il primo dei quali è la vulgata secondo cui oggi il vil denaro, il dio denaro, imperversa, mentre un tempo c'era un Eden, un giardino fiorito con arcobaleni, unicorni, solo passione. Diciamo che il calcio non nasce così candido.
Esatto, io mi occupo di calcio e di finanza, cerco di raccontare queste cose, però mi sono anche posto il problema del perché il pallone sia diventato un prodotto finanziario, di come sia stato possibile, perché le cose non accadono da un giorno all'altro. Allora il libro in realtà non è semplicemente un racconto sul calcio di oggi finanziario, ma è una storia del calcio che parte da 150 anni fa, dall'inizio, da quando si è cominciato a giocare a calcio, prima nelle università dell'aristocrazia britannica e poi subito, visto appunto la bellezza, la passione che muoveva il pallone, anche nelle città delle industriali e delle classi popolari del nord dell'Inghilterra. E da lì, studiando, leggendo e tutto quanto, ho capito come da subito il calcio fosse diventato un prodotto, una merce, all'epoca una merce industriale, che veniva imbarcata sulle navi e trasportata nelle colonie dell'impero insieme ai prodotti tessili e siderurgici che le stesse industrie del nord dell'Inghilterra creavano e poi esportavano in giro per il mondo. Infatti il calcio fin da fine 800 attecchisce con un sacco di squadre, prima nei porti del Sud America, dell'Africa e del sud-est asiatico, e poi all'interno grazie alle ferrovie, perché i lavoratori, gli operai, i portuali se lo portano in giro e iniziano a giocare. Secondo me, solo intendendo il pallone come merce fin dall'inizio e come prodotto fin dall'inizio, se ne possono apprezzare tutte le evoluzioni che ha avuto. È stato patrimonio di dittature, di democrazie, è servito a cambiare il mondo in meglio e in peggio, ma ha sempre seguito l'evolversi dell'economia e dei modi di produzione, fino ad arrivare appunto all'oggi, quando diciamo la maggior parte dell'economia, ma anche la maggior parte delle nostre relazioni sociali, sentimentali, sono quasi finanziarie, si sono portate su questo livello dove non si produce più nulla di concreto ed è tutto smaterializzato. Ecco allora che non esiste quello che tu raccontavi come prato fiorito, Eden con gli unicorni e gli arcobaleni, perché per capire come siamo arrivati a questo punto bisogna rendersi conto che il pallone è sempre stato un prodotto che ha sempre fatto guadagnare chi di dovere.
Gola a chi vuole guadagnare anche, direi, no? Ancora prima. C'è un percorso, tu poi lo hai indicato, no? Perché Renzo quando ti ha introdotto ti ha definito proprio un grande appassionato. C'è un percorso attraverso il quale, diciamo così, poter salvare quello che di virtuoso c'è nella passione? che non vuole essere inconsapevolezza né ingenuità.
Esatto, io credo questo, io credo che la consapevolezza contribuisca ad accrescere la passione, a renderla anche più forte. Allora, credere che improvvisamente il calcio sia cambiato per il peggio o che alcuni presidenti, fondi di investimento siano meglio o peggio degli altri, secondo me non porta da nessuna parte, abbruttisce anche un po' il modo di guardare al pallone, il modo di parlare, di chiacchierare, anche in maniera appassionata, consapevole, divertente come fate voi intorno al pallone. Quindi io credo che la consapevolezza di tutto quello che il pallone ha rappresentato nella storia e di quello che il pallone rappresenta adesso aiuti solo a fortifichi la passione e la gioia per il calcio. Faccio un piccolo excursus. Quello che è successo nelle curve, io sono di Milano, tifo Milan, quello che è successo nelle curve di San Siro, al di là ovviamente degli aspetti criminali che sono deleteri e che sono condannabili, la cosa che fa da questo punto di vista più dispiacere è che questi tifosi si siano, diciamo così, venduti al profitto, abbiano deciso di fare quello che hanno fatto per trarre anche loro profitto dal pallone e abbiano quindi tradito la passione. Ecco che se allora noi siamo appunto consapevoli di che cos'è il profitto del pallone e di cosa è sempre stato, possiamo fortificare la nostra passione di gente che col calcio fondamentalmente i soldi ce li perde solamente.
Sì. Luca, dal punto di vista storico c'è un momento che tu individui in cui la merce calcio diventa una merce in cui scientemente chi ci mette i soldi è disposto a perderceli? A quando diventa invece un qualcosa da cui si guadagna? Ecco, la Vulgata dice i ricchi scemi, i presidenti che ci rimettevano, oggi i presidenti prendono.
Certo, io provo appunto a fare questo excursus e sono vari i punti di cambiamento e provo a raccontare il pallone come una merce dell'industria culturale, come possono essere i film, i dischi, le opere d'arte, tutto quanto. E questo tipo di merce ha un fortissimo valore anche solo ideologico, quindi ha un valore di creare delle comunità e di poter anche gestire e controllare per chi ne ha bisogno le comunità. E quindi faccio l'esempio della politica, di come sia stato gestito dalla politica. Per esempio all'inizio del Novecento, nei due grandi totalitarismi, il comunismo e il comunismo utilizza il cinema, il fascismo utilizza, sì, il pallone. Ancora lì non si guadagna col pallone, però è importantissimo, è una merce che appunto questo valore è super importante.
È un volano di consenso, esatto. E di fidelizzazione. In realtà poi anche il comunismo, abbiamo scoperto, magari aveva iniziato con altre discipline, ma poi pensa a quando Sparwasser segnò il gol alla Germania Ovest, il regime e la Stasi, certo, stessa, che vantaggio ne trassero.
Certo, assolutamente. Questa dimensione di consenso perdura e dura tuttora. Basta pensare, immaginare perché abbiano deciso di fare i mondiali di calcio in Qatar. Piano piano nel dopoguerra, per tornare alla tua domanda iniziale, si inizia anche a guadagnare con il calcio, entrano le sponsorizzazioni e tutto quanto, ma diciamo il momento di svolta definitivo è sicuramente quello degli anni 90 con l'ingresso prima in Inghilterra e poi in tutta Europa delle televisioni a pagamento via cavo, via satellite, e quindi di un'iniezione di denaro clamorosa dentro il mondo del pallone che ha portato uno sconvolgimento a tutti i livelli, gli stadi che vengono rifatti, i prezzi degli stadi che alzano tantissimo, un cambio anche nel modo di andare allo stadio, spariscono, certo, i tifosi, arrivano gli spettatori. Quindi diciamo che gli anni 90 e l'ingresso delle televisioni sono chiaramente il punto che più ha cambiato questo approccio economico al pallone.
Luca, un'ultima, perché sappiamo che sei in tour da rockstar, da una presentazione all'altra, da un mezzo di trasporto all'altra, quindi dobbiamo essere brevi. L'ultima che ti chiedo è proprio questa: nel calcio di oggi, del debito che fa debito, della compravendita di squadre da soggetti più o meno riconducibili sempre allo stesso milieu economico-finanziario, ma c'è questa esponenzialità, c'è un traguardo o si continuerà per sempre a fare debito e a dematerializzare poi il calcio?
Io credo che la finanza si regga esclusivamente su questo, anche parlando con operatori finanziari e studiosi di finanza, nessuno di questi vede un punto di atterraggio. Quello che si chiama nella teoria economica il tardo capitalismo, quindi la finanziarizzazione dell'economia, è la creazione di bolle sempre più sostanziose e sempre più gigantesche, basate appunto, come dicevi tu, sul debito, perché il debito improvvisamente non diventa più un qualcosa di negativo, ma diventa un valore aggiunto. Quindi le società che creano debiti sono società più potenti, perché fanno girare più soldi e quindi ingrandiscono ancora di più la bolla. Quindi diciamo, questa bolla gigantesca che ci circonda, io non lo so se esploderà, se si fermerà, se troverà un punto di atterraggio, ma diciamo che il calcio in questa bolla ci è finito in pieno. Il futuro quale sarà sinceramente della nostra economia, della nostra vita e del pallone all'interno di questo sistema non lo riesco ad immaginare. Sarei più personalmente per la creazione di altri tipi di sistemi politici ed economici rispetto a questo.
Luca, grazie di essere stato con noi.
Ciao,
in bocca al lupo.
Ciao, Luca.
E a presto.
Ragazzi, grazie mille, un abbraccio e vado a fare il check-in e imbarcarmi. Grazie,
evviva.
Grazie.
Fare gol non serve a niente, ad edizioni l'ha scritta Luca Pisapia.